Eccoci tornati qua dagli studi di Roma di via Don Carlo Gnocchi 3, Bussoletti da questa parte del vetro e Lorenzo Dallani dall'altra. C'è stato un cambio, però il suo suono è quello inconfondibile. 334-9229-505 se avete voglia, e voi avete voglia, vero? Se avete voglia di intervenire con noi. Io ve l'avevo detto che sarebbe stata la fine del mondo, però non è colpa mia, ve l'ho detto, ve l'ho annunciato, vi ho detto anche che non è il pezzo di Ligabue, ma infatti è un progetto musicale che vi vogliamo presentare. Ce l'abbiamo dall'altra parte? Sei con noi, caro Francesco?
Sì, ciao, mi sentite?
Benissimo, geolocalizzati, dove sta avvenendo la fine del mondo?
Oddio, lo vuoi sapere veramente? Guarda, in realtà sono fuori ai Granai.
Ai Granai, a Roma, perché è una radio nazionale, se no non
sì,
capiscono.
Sì,
a Roma, ok. Tu addirittura hai detto il centro commerciale, adesso lo sai che non ti faranno più uscire, tipo Zombie e Romero.
Sì, probabile.
C'è qualcosa che mi ha attirato tantissimo, una passione viscerale per tutto ciò che mi fa male fisicamente e mentalmente, tipo Battiato, il gin tonic o l'amore che strappa i capelli. Parlaci di questo tuo masochismo.
Allora, guarda, una roba in realtà non scoperta non da tantissimo, ma che dire, cioè io sono quello, cioè se devo dirti proprio come sono fatto, io sono uno che preferisce non bere se deve uscire a bere una sola birra, cioè non sono proprio fatto per le cose moderate, quindi in realtà l'unico filo comune è che tutto quello che faccio così mi fa male, cioè mi fa proprio male alla salute così, e quindi vabbè, non è proprio masochismo, però è proprio una ricerca degli eccessi delle...
No, è masochismo, Francesco,
è inutile, cioè, non voglio fare il poeta maledetto,
è inutile che ci giri intorno,
però...
è masochismo, è inutile che neghi l'evidenza, però va bene, ci sta. Ti devo presentare Lorenzo Dallani, che è più o meno la tua stessa filosofia. Se tu esci con Lorenzo Dallani, se non torni ricoverato in ambulanza, la serata non è andata bene. Chissà una vostra serata come finisce. Sei cresciuto forse con miti nichilisti tipo, non so, Nirvana, Amy Winehouse?
Ma guarda, in realtà non troppo, nel senso che Nirvana ci ho sempre avuto un po' una pezza, cioè mi piacciono, però l'ho sempre trovato i Pixies, cioè io sono un grande fan dei Pixies, l'ho sempre trovato sottovalutato rispetto a Nirvana, però sono cresciuto un po' con Liam Gallagher, sai, con questi personaggi qua un po', appunto, un po' eccessivi, ma non, cioè non autodistruttivi al punto di essere, cioè non declinati in maniera triste.
Bravo, questa è una conoscenza, anche perché fratelli Gallagher l'unica cosa che distruggono è il naso reciproco, perché si danno capocciate ogni 3x2. Non so, tu hai fratelli e sorelle, sì, con cui litighi come Gallagher?
Allora, io ho un fratello con cui ho suonato quando ero più piccolo.
Ah, vedi?
E sì, diciamo che litigo, ma non è un litigare, è prenderci le botte, perché mio fratello, anche se è più piccolo di me, in realtà è 1,95 ed è una cintura nera di karate.
Oh,
quindi
mamma,
una volta sola ho litigato davvero con lui e sono finito in ospedale. totale.
Ma sei veramente finito in ospedale, è un modo di dire?
No, sono finito in ospedale con un pollice slogato, perché si è parato mettendoci un po' di cattiveria e mi è uscito il pollice. Quindi sono finito realmente in ospedale.
A casa Lombardi ne succedono, che quanto si sono incazzati tuoi?
Ma i miei, in realtà, la frase che mi hanno detto è: perché rompi le palle a tuo fratello?
Ah, ecco, quindi era colpa tua, vabbè.
Esatto, e ci sono andato anche da solo, cioè ho preso la macchina col dito fasciato perché mio fratello ha da fare.
Ma che
lo faccio ancora.
È uno spaccato di vita angosciante proprio, cioè veramente da solo così in ospedale. Francesco, una cosa che da cantatore a cantatore mi incuriosisce: come mai sei passato da Francesco Lombardi alla fine del mondo? Che ti è accaduto? Tuo fratello?
Allora, la cosa più vera che ti posso dire è che volevo fare un progetto solista, e se tu scrivi Francesco Lombardi su Google, cioè è praticamente la tecnica di marketing peggiore del mondo, cioè come scrivere Mario Rossi, esce da qualunque, quindi dovevo trovare un nome d'arte.
Ok.
E ci abbiamo pensato tanto, in realtà poi la fine del mondo mi ha convinto un botto, perché stavamo fuori al balcone con un mio amico, abbiamo visto una nuvola che sembrava un fungo atomico e... abbiamo detto, cioè, non so, che così sembra che ci eravamo drogati, ma in realtà eravamo sobrissimi, erano le 5 di pomeriggio.
Sì.
E in realtà io ho detto: Madonna, sembra la fine del mondo.
Bello.
Che è bello in particolare perché è una cosa sia brutta che bella allo stesso tempo, quindi mi piaceva come concetto.
Bravo, infatti ti volevo proprio dire questo, ma era ovvio che tu ci avessi pensato. Quando mi hanno proposto di averti alla giungla, ho detto: ma sai, non ho capito se questo intende la fine del mondo, che dobbiamo morire domani, oppure che è una cosa fighissima la fine del mondo. Quindi questa doppia lettura ci piace anche questo, in un periodo di fluidità non dare una connotazione precisa è giusto. Certo, bisogna dire, Francesco, visto che parliamo di marketing fuori dai denti ed è anche giusto farlo, no? Perché se uno le canzoni le tira fuori dal cassetto, le pubblica, ha un minimo di ambizione anche di avere un pubblico e di arrivare magari a fare concerti sempre più importanti. Sembra anche che solo a livello di percezione presentarsi in nome e cognome ormai sia da sfigato. Passa questo messaggio tra gli artisti?
Ma guarda, dipende qual è il tuo nome e il tuo cognome, nel senso che secondo me ci sono dei nomi che funzionano bene perché sono particolari e suonano bene, cioè è innegabile, questo purtroppo è una cosa che uno assume. Io ho nome e cognome molto lunghi, non funziona così bene, non era tanto abbreviabile. E poi guarda, da una parte volevo anche un po' rimanere un po' più anonimo in generale, ecco. Quindi figato no, però ci devi pensare bene.
Sì, devo dire che hai ragione, però devo dire anche che stavo pensando alle cose più recenti, non trovo nomi e cognomi recenti, perché penso a Calcutta, penso veramente a tanti, Dito nella piaga, insomma, recentemente più raro. Però mi piace questa idea del fatto che tu ti esponga al punto di pubblicare canzoni, probabilmente cantarle live, ma voler rimanere un po' più indietro, un po' più anonimo. Quindi vorresti portare avanti più la tua arte che la tua immagine?
Ma guarda, il discorso è sì, per certi versi sì, nel senso che il nome e cognome è molto cantautoriale. Io in realtà, per quanto questo primo pezzo sia cantautoriale, non vorrei poi rimanere legato solo a quella tradizione lì. Questa è la cosa più vera in realtà. Cioè non voglio che sia solamente quel filone poi a decidere quelle che saranno poi i pezzi, perché il rischio è sempre quello: fai una cosa che funziona, ti metti in un filone che anche se non ti fa impazzire funziona e tu vai avanti così, mentre non volevo quel tipo di sensazione lì. Poi sì, diciamo che ecco, il nome è importante, è importantissimo, però poi sono le canzoni che parlano, quindi sì.
Facciamole parlare le canzoni, caro Fine del Mondo, perché tra un po' ci ascoltiamo Non è vero che mi manca. Il correttore mi metteva che mi manchi e io scrivo che mi manca e lui che mi manca, ma se ha detto che mi manca è che mi manca. Anzi, spiegaci il senso della canzone.
Allora guarda, il testo è venuta in realtà molto così, devo dire, scritta in un pomeriggio, quindi non è una cosa che ci ho pensato troppo, non ci abbiamo neanche rimesso particolarmente mano. E il testo è niente, una canzone d'amore, le storie finiscono e uno passa a volte nella negazione, no? nel convincersi di cose che poi non sono vere, e porta, sai, quei bilanci, no? Che tu dici no, guarda, però vedi, faccio una vita migliore, esco di più, sono pieno di ragazze, faccio come mi pare, non ho alcun vincolo, mi sono liberato di un peso. Inizi a pensare tutte queste cose quando in realtà non è vero, perché stai solamente malissimo e cerchi di uscirne. Questo è un po' il concetto, cioè, ecco, proprio di cantatoriato, cioè Ai Maria, che è stato un faro nella nebbia per me, cioè, perché Rino Gaetano ti canta una canzone d'amore tristissima, mi manca Maria, mi manca Maria. Però poi ti dice che prende, come dire, il caffè a letto con due bionde in tutù,
certo.
E c'è, ha più donne del DJ, capito? Quindi è un po', prende quel filo lì.
Ci sta assolutamente. Quindi hai già citato una delle tue fonti, o sicuramente una delle tue ispirazioni, Rino Gaetano. Hai parlato dei fratelli Gallagher. Mi piace questo mix tra Britpop e cantautorato italiano, però un po' più particolare, insomma. Adesso non voglio fare i nomi di chi non lo è. C'è nel videoclip un protagonista importante, immagino quanto avrai dovuto trattare col suo agente per avere il maialino.
Allora guarda, come dire, quel maialino l'ho comprato tipo a 17 anni in un campo scuola, in realtà è un pezzo storico. E io stavo, c'era un periodo che stavo, non mi chiedere perché, in fissa con i maialini portamonete. Sarà che portavo le pizze e c'avevo un sacco di mance da mettere, però era tipo una mia passione strana. Quindi ce l'ho diversi maialini, e questo però era troppo bello perché è coatto, cioè il maialino, quel maialino è arrogante, proprio occhiali da sole, brillocchi, così mi piaceva un sacco. In realtà la trattativa c'è stata con il regista, che voleva fare invece un video che cioè era un video più classico, un video d'amore un po' più didascalico, se vogliamo. Quindi io però non volevo uscire con qualcosa che fosse troppo, come dire, troppo inquadrato, e quindi abbiamo trovato questo punto d'incontro su questo fantastico maialino, che è stato poi l'oggetto strano in tutto il video.
Bello, sì, effettivamente è sempre molto rischioso per un cantatore il video, perché La strada più facile è essere, come hai detto tu, didascalici, raccontare, se tu racconti una storia, raccontare quella storia, quando in realtà poi la storia ci insegna che più il video si distacca e dà nuove letture al brano, più l'emozione allo spettatore arriva da, penso, No Surprises The Rated, ma insomma ce ne sono tantissimi di esempi. Anzi, che questo manierino a me piace molto. Stavo pensando che il tuo quadro clinico non è ottimale, insomma, hai esordito come masochista, mi parli di collezionare maialini da un po' di anni, hai bisogno d'aiuto, vuoi venire da noi?
No, io ho detto le cose migliori. le cose peggiori non basta, cioè dovremmo fare una miniserie. Però no, in realtà sono cose che tutto sommato le vivo abbastanza bene. Ecco, non ti pensare che ho casa piena di maialini e li guardo tutti i giorni così e gli dico siete i miei tesori e li tocco. Non è proprio
tesoro.
Così, però ce ne avevo 3-4 che facevano ridere, ecco, mi mettono allegria, mi fanno ridere, non
purtroppo,
ti so dire neanche bene perché.
Purtroppo fine del mondo, non lo penso io ma lo pensa il pubblico, perché era inevitabile che al 334-9229-505 scrivesse sì, ma il maialino adesso dove sta? Sta in libreria, dove lo tieni?
No, il maialino in questo momento si merita un posto sul mio comodino, in realtà, perché a parte questa è una cosa, un'altra cosa che mi fa colore, sono una persona estremamente disordinata e pigra, quindi dopo che l'ho tirato fuori da, l'ho preso da casa dei miei, in realtà stava lì, adesso non sapevo dove metterlo, l'ho messo lì e tutte le sere lo guardo e ci guardiamo, io mi addormento col maialino che mi fissa. No, beh, così sembra una cosa da Dahmer, no? Nel senso, il maialino sta lì perché non so dove metterlo, quindi per adesso sta in un angolo del mio comodino e spero che non cada prima che lo tolgo, ecco.
Se qualche vicino avesse riconosciuto dalla voce la persona che sta parlando con me, sentisse cattivi odori in stile Dahmer, io lo esorterei a chiamare la polizia, perché comunque i segnali ci sono tutti, potrebbe in questo momento la fine del mondo bollire qualche ragazzo e noi non saperlo. Non voglio essere assolutamente complice di questi tuoi crimini. Tu vivi ancora con i tuoi, quindi raccontiamo anche questo aspetto umano.
No, non vivo con i miei, però i maialini stanno lì.
Ah, ok, li hai lasciati, li
hai. Non vivo con i miei, sono dovuto andarlo a prendere.
Ok, tu vivi da solo, convivi con altri ragazzi?
Guarda, io ho la fortuna di aver preso una casa che ha una stanza in più, quindi di base cerco sempre di vivere da solo, ma di fatto sono 5 anni che vivo con amici che girano. Quindi
c'è sempre qualcuno.
Con un mio amico e...
Sì. Come si chiama? Come si chiama?
Valerio.
Valerio, togliti dalle palle, cioè da quant'è che state là dentro, Valerio? Quanti giorni?
Ma guarda, dai, non è così tanto, dai, devo dire che a sua discolpa non è così tanto, e poi ci divertiamo un botto insieme, quindi non mi peso per niente.
Non toglierti dalle palle, resta, stavamo scherzando, anzi si diverte molto. E com'è la tua situazione live? Come ti piace girare? Come sogni di girare?
Allora guarda, probabilmente noi partirò live, diciamo bisogna pubblicare qualche altro singolo prima di fare qualcosa live di consistente. A me piace girare col gruppo, cioè per me, per quanto questo è un progetto solista, io vengo da una cultura di gruppi e quindi comunque per me il gruppo è quello che ti fa vivere bene il live. Poi io in realtà suono un po' di tutto, quindi cioè, mi piace suonare più la chitarra che il pianoforte quando sono live, però mi piacerebbe poter variare, ecco, sintetizzatori, chitarra, così, quindi avere un gruppo che ti supporta e poi fare un po' come ti pare sul palco, quello è l'obiettivo.
Bello, non è vero che mi manca, certamente manco più io a lei, guarda come finge bene di non pensarmi, e se tornasse io non la vorrei. Sai che mi ricorda quella cifra stilistica ironica delle ore piccole di Neffa, te lo ricordi quel pezzo che portò a Sanremo?
Sì, come no.
È un complimento, non voleva essere un insulto assolutamente.
No, Neffa io lo apprezzo molto.
E quindi ci sta, c'è qualcuno che è un po' carta carbone, qualcuno che dice un pochino mi somiglia, vorrei non somigliare a lui, perché ci sono questi pericoli, no? Soprattutto nelle parti iniziali di carriera.
Sì, no, questo cioè, ci sta, nel senso, io pure non vorrei, cioè, tipo quando mi hanno detto, ad esempio, a me uno che piace anche tanto, più prima che adesso, ma è tipo Cremonini,
sì.
Dice certe frasi ricordano Cremonini. Io ho il terrore di assomigliare a qualcuno, però poi penso sempre al lavoro che faccio io col produttore, ed è un lavoro così dissociante che se dovessimo poi assomigliare a qualcuno, sappiamo che è una persona con cui abbiamo qualcosa di cui condividere. Non è una roba che mi faccio... Non ho la necessità costante di dire chi sono, ecco.
Bravo.
Penso emerga.
Dovrebbe essere così. La fine del mondo, che potrebbe essere una cosa orrenda o potrebbe essere la fine del mondo nel senso positivo. Sta per farvi ascoltare Non è vero che mi manca, ma l'annuncia lui, perché così lo lanciamo anche come speaker, dai.
Allora, pezzo che avevo scritto per Diodato, ma che poi ho preso sotto la mia produzione, il primo singolo d'esordio, Non è vero che mi manca, La fine del mondo.
No, io non posso più lanciarla adesso, perché mi stai dicendo che Diodato ha avuto questo pezzo, e poi che è successo? Lo devo sapere.
No, non è vero, era una battuta.
Peccato, mi piaceva un botto. Diodato, Dio ripreso.
Era una battuta.
Su questa micchiata finale della giungla, Non è vero che mi manca, La fine del mondo.